Bentornati nella nostra rubrica L'olio di nardo. Oggi vorrei parlarvi della cosiddetta relazione, del Parlamento europeo sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva nel quadro, si dice, della salute delle donne. È importante conoscere alcuni aspetti che veramente sono, credo, agghiaccianti, proprio per la visione antropologica e morale di partenza. Sì, perché anche documenti come questi non sono neutrali, non sono asettici, non sono automaticamente validi per tutti e basati su qualcosa di oggettivo e sempre condiviso. Questi documenti, anche se li vediamo nella loro storia e nella storia delle varie conferenze internazionali che si sono svolte via via nei decenni, in realtà prendono una posizione ben precisa, una posizione che muove da una visione antropologica e quindi di chi è l'essere umano ben precisa e anche di una visione della sessualità ben precisa. Si parla di salute sessuale, di salute riproduttiva, si parla di aborto, si parla di contraccezione, si parla anche di gender. E lo si fa, appunto, ripeto, dando per scontato che su questo ci sia una visione comune, ma forse neanche si prende, fatto sta, una posizione ben precisa. Partiamo dall'educazione. Proprio al paragrafo sull'educazione sessuale, chiamata completa, si dice che si esortano gli stati membri a garantire che tutti i bambini nelle scuole primarie, quindi parliamo della scuola elementare e secondarie, e i bambini che non frequentano la scuola abbiano accesso a un'educazione sessuale e a informazioni complete, scientificamente corrette, adeguate all'età e non giudicanti. Questo viene presentato come un qualcosa, dice, uno strumento per realizzare il 25° anniversario della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, ma soprattutto proprio, dice, alla luce, ecco, di questa conferenza, degli obiettivi che non sarebbero stati ancora soddisfatti, ovvero la pianificazione familiare. Sul testo è ovviamente family planning, che ha già solo come concetto una storia incredibile, perché in realtà quello che noi chiamiamo pianificazione familiare altro non è che un controllo delle nascite, soprattutto applicato nei paesi in via di sviluppo, su una visione fortemente di stampo malthusiana. E appunto come dire, si propone questa presunta educazione sessuale, ovviamente dando già, ripeto ancora una volta, un'impronta antropologica notevole. Non solo si parte dal presupposto che a tutti debba essere fatta, è interessante che il documento sottolinei bambini che frequentano la scuola e anche bambini che non la frequentano, cioè tutti, e ovviamente il fatto che già i bambini debbano conoscere qualcosa di questo contenuto. Perché? Perché questa educazione sessuale e relazionale completa, che poi ovviamente non viene definita, quindi non sappiamo in realtà di che cosa si tratti, ha un'importanza e questa importanza è per il family planning, cioè per un controllo delle nascite, così come per l'accesso alla salute riproduttiva, dice il documento, e anche per le sue conseguenze, cioè le gravidanze indesiderate, oltre che a malattie legate appunto alla sessualità. Tra tra l'altro appunto si sottolinea anche ovviamente l'elemento cosiddetto dello stereotipo. E quindi chiaramente nel momento in cui io parto dall'idea che ci sono degli stereotipi, evidentemente ci sono anche dei punti fermi da cui io parto per considerare ciò che è, diciamo così, obiettivo e ciò che invece è stereotipato. Segue il punto sui metodi contraccettivi. Tra l'altro, questi metodi contraccettivi, dice il punto, sono presentati come strategia per conseguire l'uguaglianza di genere. Dice che gli Stati membri sono invitati a garantire l'accesso universale a una gamma di metodi contraccettivi moderni di alta qualità, di offrire di nuovo una consulenza sulla pianificazione familiare, sembra una cosa davvero prioritaria a livello internazionale, questo controllo delle nascite, vedete, si intravede già l'impronta. E di ovviamente abbattere tutte le barriere che impediscono l'accesso alla contraccezione, perché scegliere il metodo contraccettivo più adatto sarebbe salvaguardare il diritto fondamentale alla salute e al diritto di scelta. Vedete bene che abbiamo una conferma fortissima di una presa di posizione che non è assolutamente un rispetto di un'oggettività. Si delineano tutta una serie di principi presentati, oserei dire, anche se è un termine inappropriato, come dogmatici, nel senso che è così, non viene data nessuna definizione, nessuna gamma di criteri scientifici e quindi nessun rispetto per il pluralismo, evidentemente. Punto successivo è l'assistenza per l'aborto sicuro e legale. Si ribadisce che l'aborto deve essere una decisione volontaria basata sulla richiesta formulata da una persona di sua spontanea volontà, anche un giro di parole per un po', particolare. E che appunto gli Stati membri devono garantire questo accesso universale, all'aborto. Sicuro e che le disposizioni giuridiche nazionali devono essere allineate alle norme internazionali sui diritti umani. Ecco, arriviamo al punto cruciale del documento che stabilisce niente meno che l'aborto sia evidentemente un diritto umano. Anche qui si sta affermando qualcosa in maniera, se vogliamo, anche prima, priva del rispetto dei contenuti e delle discipline a cui certi contenuti, certi concetti appartengono. Quando dico diritto, cosa sto dicendo? Quando dico aborto, cosa sto dicendo? E quando dico soprattutto essere umano, cosa sto dicendo? Vedete, che con quale posizione, no? Si delineano questi punti. Ovviamente viene anche sottolineato il fatto che questo è un punto su cui chiaramente si insiste parecchio ultimamente, ovvero l'obiezione di coscienza. Questa obiezione di coscienza non deve compromettere l'accesso delle donne, vedete come viene detto, all'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva, cioè all'aborto sostanzialmente. Quindi la coscienza messa in secondo piano da, come dire, da una questione procedurale. E poi c'è l'accesso alle terapie per la fertilità. Di cosa si tratta? Perché terapie per la fertilità ne abbiamo poche. Probabilmente il documento intende la fecondazione artificiale, ma se è così, la fecondazione artificiale non è una terapia, purtroppo, per l'infertilità, come già abbiamo ribadito in altri interventi. Ma evidentemente si parla proprio di questo, perché il punto, infatti, nella fase finale dice, e quindi ci si impegna a rendere disponibile e accessibile la riproduzione medicalmente assistita. Ma anche questo è una confusione. Tralasciamo anche il fatto che si dice che a queste terapie debbono poter accedere tutti indipendentemente dalla situazione socio-economica, il che equivale che quindi debba essere pagata evidentemente dallo stato civile, quindi il fatto di essere sposati oppure no, dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale. Tralasciamo questo, su cui ovviamente bisognerebbe aprire uno ad uno un capitolo di discussione, ma ciò che adesso a me interessa sottolineare è che si parla di terapie per la fertilità, ma non sono queste le tecniche di riproduzione medicalmente assistita. Com'è possibile che un documento di levatura internazionale presenti un qualcosa non secondo obiettività e quindi oggettività? Nei punti successivi si ribadiscono alcuni di questi che ho presentato, facendoli rientrare, riapplicandoli in vari modi. Per esempio, c'è un paragrafo legato alla pandemia di Covid, dove appunto si ribadisce che ci vuole un libero accesso alla contraccezione, che ci deve essere la possibilità di un aborto sicuro, legale, farmacologico, con o senza Covid, e che appunto la pandemia non deve determinare delle conseguenze per appunto l'assistenza da questo punto di vista. Vedete, la prospettiva viene ben spiegata dopo, dove appunto si parla delle motivazioni. Si dice che la salute sessuale e riproduttiva rientra nelle competenze degli stati membri e per questo gli stati hanno la responsabilità di garantire l'accesso alla gamma completa dei servizi. Ma attenzione, dove sta scritto che l'obiettivo maggiormente etico e responsabile sia questo? Non bisognerebbe piuttosto invece lavorare e studiare, come solitamente si ragiona in termini etici, etico-clinici, bioetici, su ciò che sia giusto fare, ripeto, sempre in un'ottica pluralista, senza dubbio, ma ponendosi in questo modo, non offrire la gamma completa a prescindere, da una riflessione seria su ciò che si sta appunto offrendo, ma dando, come dire, per scontato. E ripeto, il documento torna più volte sugli stessi punti, ritorna anche sull'educazione sessuale, parlando come dire, di una necessità educativa più urgente che mai, perché la cattiva informazione, dice il documento, in materia di salute sessuale e riproduttiva, è sempre più diffusa, no? Ecco, vedete poi come vengono assunti toni quasi catastrofici, no? Che è tipico di questa impostazione di pensiero, così come anche il richiamo un po', come dire, emotivo, e al tempo stesso, ripeto, in un documento che si propone di essere per tutti, quasi tocca l'assiologico, cioè dice, prendendo, ripeto, una posizione fortissima, cosa è bene? È bene che tutti debbano controllare le nascite, è bene che tutti, e quindi non solo lo Stato lo deve liberalizzare il più possibile offrendo la gamma completa, ma insistere, insistere, insistere sull'aspetto educativo, che poi evidentemente anche su questo, anche solo sul concetto di educazione stessa, ci sarebbe evidentemente molto da dire. E ovviamente il tutto sempre attraverso la retorica dei diritti umani, che hanno un valore importantissimo, ma che spesso sappiamo e vediamo vengono utilizzati appunto per far passare tutto ciò che si vuole far passare. Tanto che appunto appena basta impugnare che qualcosa violi i diritti umani o violenza di genere, perché poi le cose anche qui no, vengono messe insieme come se automaticamente fossero insieme, ma sarebbe tutto da dimostrare, ripeto, sul piano squisitamente razionale. Scientifico, qui non andiamo nemmeno a scomodarla la fede, forse nemmeno la morale. Cioè, ripeto, mi ha veramente colpito la mancanza appunto di logica, di rispetto anche dell'oggettività, del sapere, ecco. Dietro al quale invece poi si utilizzano toni e concetti per, come dire, rinforzare i propri dogmi. Vi invito a leggere, per essere pienamente consapevoli, il documento, perché ovviamente ci sarebbero tantissimi punti su cui bisognerebbe tornare sotto tanti profili diversi, peraltro anche bioetici, perché si parla ovviamente anche di assistenza medica, la stessa obiezione di coscienza, lo stesso consenso informato, la sterilizzazione, ci sono tanti ambiti che toccano anche, se volete, la biomedicina, la bioetica medica, però ecco, davvero per renderci conto proprio di un dato di base. Non è un documento asettico, non è un documento neutrale, e questo mi sembra per la formazione delle nostre coscienze già un punto importante. Io vi ringrazio dell'ascolto, mi fermo qui e vi aspetto alla prossima puntata dell'Olio di Nardo.